Oggi vediamo il significato delle parole che adoperiamo per la terza persona, per definire la terza persona della Santissima Trinità, la terza persona della vita di Dio in noi. Guardiamo due piccoli esempi che forse almeno un po' possono avviarci alla comprensione dei termini. Vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro. Vide anche una vedova povera che vi gettava due spiccioli e disse: «In verità vi dico, questa vedova povera ha messo più di tutti». Tutti costoro, infatti, han deposto come offerta del loro superfluo. Questa, invece, nella sua miseria, ha dato tutto quanto aveva per vivere. Questa vedova ha due spiccioli, non ha altro, non solo lì, in quel posto, ma non ha altro a casa sua. Questi due spiccioli deve tenerli per sé? Lei pensa nel suo cuore: io sono di Dio. Quello che io ho è di Dio. Quello che io sono è di Dio. È tutto suo, perché io sono sua. Egli ha in mano la mia vita. Egli ha in mano la vita di tutti. Egli ha in mano questa mia ora e Egli ha in mano anche il mio domani. Come li lascio in mano questa ora della mia vita, gli metto nelle mani anche le ore di domani e di dopodomani. Il pensiero di se stessa, la preoccupazione per se stessa è assente dal cuore di questa vedova, di questa donna. La preoccupazione per la propria vita non esiste. Gesù che cosa ha visto? Ha visto in lei uno spirito libero dalle cose, libero da se stessa. Gesù l'ha visto dal modo con cui la vedova ha adoperato il suo denaro. Lei ha capito che Dio è Padre, ha capito che il Padre dona tutto. Ha capito quindi che conviene essere completamente del Padre e non essere per nulla proprietari di se stesso. Questa vedova era animata da uno spirito che non lo si trova nel mondo. Era animata da un cuore libero da tutto. O meglio, da un cuore unito a Dio del tutto. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non sono stati guariti tutti e 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Il samaritano ha l'esempio di altri 9 giudei guariti. questi 9 giudei guariti, appena scoprono di essere guariti dal loro male, continuano il loro viaggio e vanno a casa. Vogliono godere la salute, finalmente, rifarsi una vita. Questo samaritano, invece, ritorna. Questo samaritano prende un'altra strada, va da Gesù. Non gli importa quel che fanno gli altri. Non è succube del modo di fare della gente. Sono 9 e sono giudei e lì non li segue. Il samaritano ha capito un'altra cosa. Ha capito, forse non con l'intelligenza, ma col cuore, ha capito che la vita viene da Gesù. Ha capito che è Lui, Gesù, la sorgente attraverso cui Dio dona i Suoi doni. Ha capito che Gesù è la mano di Dio che lo ha guarito. E perciò viene da Gesù per dare il grazie che va dato a Dio, perché come Gesù è stato la mano per la guarigione, così Gesù può essere la mano che accoglie il ringraziamento, la mano del Padre. A questo samaritano guarito non gli importa di se stesso, ora gli importa la gloria di Dio. Ora gli importa la gloria di Gesù. E così dimentica il proprio cammino, la propria strada, le proprie scelte, dimentica i propri sogni e diventa strumento della lode, strumento della grandezza di Dio. In lui c'è uno spirito libero da se stesso, dai propri progetti e sogni, e c'è uno spirito anche libero dagli altri, da quel che fanno gli altri. Le persone, nella vedova e nel samaritano, vediamo uno spirito nuovo, uno spirito diverso. Un qualche cosa c'è nella loro vita che li rende diversi dagli altri. Nella loro vita c'è un'attenzione più grande a Dio che a se stessi. C'è un'attenzione più grande all'invisibile amore del Padre che alle cose visibili e che si toccano e che si mangiano. Due persone, Dio è più concreto degli uomini. Gesù può lodare la vedova e può dire al samaritano: la tua fede ti ha salvato. Non solo guarito, Gesù lo aveva guarito, ma la fede lo ha salvato, cioè lo ha liberato dagli ingranaggi di questo mondo, degli spiriti di questo mondo, cioè degli spiriti di egoismo e di egocentrismo. Nella vedova e nel lebbroso samaritano vediamo gli effetti di Dio, se possiamo dire così, dello Spirito Santo, del soffio divino. vediamo in loro che cos'è lo Spirito Santo. Che cosa vuol dire Spirito Santo? Che cosa vuol dire la parola Spirito? Che cosa significa la parola Santo? La parola Spirito traduce un termine greco nel Nuovo Testamento, o anche ebraico dell'Antico Testamento, un termine che viene adoperato per qualcosa che c'è nella natura, così come tante esperienze dell'uomo, anche noi nel nostro linguaggio, le esprimiamo con delle parole che sono quasi parabole o esempi, come si può dire, che trovano un'analogia nella natura. La parola greca pneuma, che con la quale, traducendola diciamo spirito, in greco vuol dire semplicemente vento, oppure anche soffio, alito, vento. Che cosa può significare questa parola riferita a qualcosa di nostro? Qual è il nostro vento? Che vento abbiamo noi? Il vento è qualcosa di invisibile, ma che produce degli effetti quando c'è, piega i rami degli alberi in una determinata direzione oppure in un'altra direzione. In noi c'è un qualche cosa che assomiglia al vento, cioè qualche cosa che piega la nostra anima, il nostro corpo, le facoltà dell'anima e le facoltà del corpo, le piega in una direzione oppure in un'altra direzione. Se vi faccio qualche esempio capite meglio. Esempio classico, facile da capire perché lo sperimentiamo qualcuno di noi tutti i giorni. Quando uno è rabbioso, ha in sé, ecco, come un vento che lo spinge e piega, non i suoi rami, ma le sue facoltà, le piega in una determinata direzione. Se uno è rabbioso, la sua memoria corre a ricordare i torti ricevuti. Con la sua intelligenza medita la restituzione. Con la sua volontà compie quel che ha meditato. Quando uno è rabbioso, le sue facoltà interiori prendono questa direzione. E naturalmente poi anche di seguito le facoltà esteriori. Le mani si chiudono e diventano pugni quando uno è rabbioso. I piedi si alzano e diventano calci, eccetera. E lo stomaco si restringe e produce l'ulcera se uno questa rabbia se la tiene per mesi. È un vento. Potremmo tradurre spirito. In dialetto noi diciamo aria. Ho un'aria da rabbioso. Hai un'aria da rabbiosa. Mettila via, si dice. Cosa vuol dire? In italiano hai uno spirito di rabbia. Spirito. Ecco lo spirito che cos'è. Faccio un esempio bello. Quando uno ha uno spirito di riconoscenza, viene mosso da uno spirito di riconoscenza, la sua memoria cerca di ricordare i benefici ricevuti, con l'intelligenza cerca una degna di ricambiare degnamente, e con la sua volontà mette in atto questa riconoscenza, questo ricambiare in bene. Le mani si aprono, il volto si scioglie in un sorriso. Cosa è successo? C'è un'aria di riconoscenza. La parola spirito significa questo vento che noi portiamo sempre. Noi abbiamo sempre uno spirito, perché siamo mossi sempre o da una parte o dall'altra. Quando proprio non ci sembra di aver niente, abbiamo uno spirito di distrazione, perlomeno, o di superficialità. Ma il nostro spirito c'è, un vento interiore, si può muovere in tante direzioni. La parola santo, contiene una radice di lingue antichissime che indica questa situazione, qualcosa che è al di fuori, al di sopra della terra, quindi al di fuori dell'esperienza terrestre, cioè qualcosa che non dipende da quel che avviene sulla terra, che non ha reazioni a ciò che avviene sulla terra, è al di fuori e agisce e reagisce spinto da motivazioni che gli vengono dal di fuori della terra. Quindi al di fuori della terra c'è solo Dio. Per questo diciamo Dio solo è santo, perché tutti gli uomini dipendono dalla terra. Dio solo è santo, perché Lui solo è al di sopra, al di fuori dell'esperienza terrestre. Quando diciamo nel Padre nostro sia santificato il tuo nome, cosa vorrà dire? Il tuo nome sia, cioè tu, la tua persona, sia riconosciuta superiore o non immischiata nel nostro male, nella nostra realtà poco o tanto rovinata. La tua persona sia riconosciuta al di sopra di noi. Più o meno poi si potrebbe esprimere anche con altre parole, con altre frasi, no? Ma in sostanza è questo. Anche qui posso fare qualche esempio, naturalmente esempi nostri, io faccio i soliti, qualcuno li conosce già, non voglio far fatica a cercarne altri perché sono sufficientemente chiari. Se uno di noi programma un'uscita in montagna, oppure programma dei suoi lavori che sa, fuori di casa, quando si alza al mattino deciso a questi lavori o a questa gita, a questa cosa bella, e vede, quando apre la finestra o la porta, che piove, si scoraggia. Dico, oh, che peccato, adesso cosa farò oggi? Che piove. Uffa, torno a letto. Oh, povero me, come andrà, come succederà? Questo atteggiamento che subentra in noi, eravamo contenti di poter uscire, diventiamo tristi perché non possiamo uscire. Questo nostro atteggiamento che subentra alla gioia, atteggiamento di tristezza, da cosa dipende? Dipende da qualche cosa che succede sulla terra, piove. Quindi questa tristezza, questo nuovo atteggiamento, è qualcosa che non è libero, dipende dalla terra. Non posso dire santo, non è santo, quell'atteggiamento lì. Invece, se uno dicesse voglio fare questo, voglio fare quello, fuori casa, voglio andare in gita, va fuori, c'è un bellissimo sole, tutto contento e felice perché c'è un bellissimo sole. Quella gioia è santa? No, perché dipende sempre da qualcosa che succede sulla terra. Oh, non dico che non sia buona, per carità. Però non le possiamo dare il titolo santa. Una gioia è santa quando? Quando non dipende da quel che succede sulla terra, ma quando dipende da quel che c'è al di fuori della terra. Cioè se io, sia che piova, sia che ci sia il sole, sono contento perché il Padre mi ama o perché il Padre è contento del suo figlio Gesù, e anch'io prendo quella gioia, sono contento di questo, allora quella gioia non dipende dalla terra, dipende dal di fuori, viene dall'esterno, cioè non dall'esterno di me, ma dall'esterno dell'esperienza terrestre, cioè dalla fede. Allora quella gioia è santa, allora quel mio atteggiamento è santo. Direbbe Gesù, se voi amate quelli che vi amano, niente di strano, è normale, lo fanno tutti, anche i pagani. È una reazione che avviene sulla terra se tu ami quelli che ti hanno amato. Perché tu reagisci a quel che è successo sulla terra. Quindi quell'amore non è santo. Se invece tu ami quelli che non ti amano e saluti quelli che non ti salutano, allora fai una cosa strana, cioè una cosa estranea, una cosa che viene dal di fuori, che viene da Dio, che non è reazione a ciò che avviene sulla terra. Perché se tu reagisci a ciò che avviene sulla terra, non ami uno che ti odia, uno che non ti saluta. Invece se tu lo ami lo stesso e lo saluti lo stesso, allora stai facendo una cosa anormale, strana, estranea, che viene dal di fuori, che dipende dalla, che viene dal mondo del Padre, non da questa terra. Ecco cosa può significare, cosa significa la parola santo. Non dipende, non reagisce a ciò che avviene sulla terra, a ciò che c'è sulla terra, ma reagisce e dipende a ciò che c'è in cielo, a ciò che c'è al di fuori, nel cuore di Dio. Per questo Gesù può dire, se uno ti dà uno schiaffo, tu porgi l'altra guancia. E Gesù può dire, amate i vostri nemici. Perché? Perché Gesù sa che in noi il Padre mette Spirito Santo, altrimenti non è mica possibile. Perché in noi può crescere la santità, cioè questa indipendenza dalle cose della terra, dai fatti della terra, questa autonomia da ciò che avviene nel mondo. La parola santo vuol dire più o meno così, se sono riuscito a spiegare. Se volete vi faccio un altro piccolo esempio, sempre in linea con questi. Se uno mi dà un'offesa proprio grave, va dal vescovo e mi calunnia, allora a me viene, mi viene da voler male a quello lì, perlomeno dirti incanto 4 è robe da dire, sono cose da fare. Questo è quello che mi viene, perché io reagisco in base a quello che avviene su questa terra. Il mio arrabbiarmi o il mio prendermela o la mia sofferenza, da cosa dipende? Da ciò che è avvenuto su questa terra, da uno che ha parlato male di me. da un fatto malvagio dipendo io in quel caso. Se invece dicessi, va bene, quel tale ha parlato male di me, o mi ha offeso, o mi ha fatto questo torto o quell'altro, ma io reagisco a ciò che fa il padre, e il padre ama soltanto. Il padre fa sorgere il suo sole sull'orto del parroco e sull'orto del mangiapreti, dice il Vangelo. Sul campo dei giusti e sul campo degli ingiusti. Nello stesso giorno e nella stessa ora. Quindi il padre ama sempre. Io sto dalla parte del padre. Reagisco al suo amore. Faccio quello che fa lui. Dipendo da lui. Prendo vita da lui. Prendo i sentimenti della mia vita, li prendo dal cuore del Padre. Allora non sono dipendente in quel caso da ciò che succede sulla terra. Ora, quel giorno potreste chiamarmi santo. Quando avviene qualche cosa, allora, che non ci va a genio o che ci farebbe reagire, il nostro primo esercizio deve essere questo, di guardare a Dio. Allora succede subito che davanti a noi ci sono due cose diverse. C'è Dio, che è più grande di noi, più importante di noi, che ha una sapienza più grande della nostra e un amore più grande della nostra, e c'è di fronte a noi quel fatto che ci farebbe reagire, che ci farebbe o scoraggiarci, o arrabbiarci, o diventare tristi, piangere, eccetera. Se noi, di fronte a questo fatto che ci tocca, guardiamo a Dio e vogliamo reagire a Lui e essere onestamente nell'amore come Lui, allora questo fatto diventa già un po' più meno pesante, meno pressante in noi. Se poi lasciamo aumentare la nostra fede, diciamo: Padre, tu come vedi questo fatto? Tu come reagiresti con quella persona? Allora vediamo che Dio continua ad amare la persona che ci ha offeso, o continua ad avere la possibilità di far diventare un bene ciò che a noi sembra male. Allora nella fede ci affidiamo a Dio, ci abbandoniamo a Lui e diciamo: bene, sto nella pace con te nonostante questo che è successo, perché tu sai il perché e ne trarrai un beneficio spirituale. E di fronte a quella persona io continuo a fare quello che tu fai, continuo ad amarla, perché in questo modo il tuo regno rimane, in questo modo la tua volontà viene fatta, in questo modo il tuo nome viene santificato. Continuo ad amarla. È ciò che è più consono al nostro modo di essere. Perché in questo modo di fare, contemplare Dio, reagire a Lui, la nostra vita trova armonia, trova pienezza, cresce la vita interiore, la vita spirituale, ci ritroviamo ad essere dentro, nello Spirito Santo, nella vita di Dio. Questo è ciò che il Padre desidera da noi. E ciò che il Padre vuol donarci. Ora, noi, la nostra carne, il nostro peccato, il nostro egoismo o egocentrismo, come volete, nostro non solo personale, ma anche quello che ci siamo trovati, l'aria che abbiamo respirato nel mondo e che respiriamo continuamente, ci attira a vedere solo materia. A vedere solo i fatti e le cose in maniera superficiale. non ci aiuta, l'aria che respiriamo nel mondo non ci aiuta a vedere Dio, quindi non ci aiuta ad arrivare alla vita più profonda nostra. Per cui è ben vero che noi siamo sempre attirati verso ciò che non è vita, verso la morte, veniamo attirati. Per questo è necessaria veramente la decisione nostra e la nostra volontà e l'intervento dello Spirito Santo che il Padre ci dà per iniziare e incamminarci e continuare una vita che sia una vita da figli di Dio, nella quale dipendiamo dal Padre. Quindi a noi sembra di poter dire che la nostra natura umana ci porta al male, al peccato. Di per sé non è la nostra natura umana, ma è quel che ha rovinato e che vuol rovinare la nostra natura umana. La nostra natura umana è fatta per contenere Dio. E noi ci troviamo felici e contenti e pienamente uomini quando siamo contenitori di Dio, dello Spirito Santo, quando ci lasciamo influenzare, muovere da questo Spirito. Allora la nostra vita, sentiamo anche che è vera vita, che è piena. La nostra natura umana è fatta per questo. Abbiamo dentro quello che chiamiamo, o sentiamo ancora l'influsso di quello che chiamiamo il peccato originale, cioè questa tendenza a star lontani da Dio, a nasconderci da Lui, a non guardarlo in faccia, a non vederlo, a non imitarlo, a non reagire alla sua voce, a non rispondergli. La parola Spirito e la parola Santo, se le mettiamo insieme, ci dicono chi è la terza persona di Dio. È uno spirito, un vento, un'aria, un soffio che è sempre, sempre santo, che dipende sempre dal cuore di Dio, che non reagisce mai alla terra, a ciò che avviene sulla terra. Questo Spirito Santo è lo Spirito che è presente costantemente nel cuore di Gesù, perché su di Lui si è posato lo Spirito Santo. Se noi vogliamo vedere lo Spirito Santo, guardiamo a Gesù e lo vedremo. Guardate a Gesù sul Calvario, per esempio, e vedete che Gesù non è in reazione a quel che gli fanno quelli che lo piantano in croce, che lo inchiodano. Lui non reagisce a loro. Lui rimane sempre in, come si può dire, in dipendenza dal Padre. Continua ad amare. Per questo può anche dire al Padre: Padre, perdonali. Perché lui sta guardando il Padre. E a quelli che lo inchiodano non dice nulla, non ha nulla contro l'uomo. Verso gli uomini Gesù ha solo amore. Lì vediamo come è fatto lo Spirito Santo. E così in tutto il resto della vita, tutti gli anni e le ore e i fatti della vita di Gesù. Lui rimane dipendente dal Padre. Questo è lo Spirito Santo. Noi invece dobbiamo dire che il nostro spirito non è sempre santo. Qualche volta è santo. Qualche rara volta è santo, tante volte non lo è. E quindi il nostro cammino è questo. accogliere sempre di più quello spirito che esce dal cuore di Dio. Quello spirito che c'è nel cuore di Gesù. In modo che anche il nostro spirito si lasci muovere solo da uno spirito santo. Questo è il nostro esercizio, questo è l'esercizio spirituale. Questi sono gli esercizi spirituali. Esercitare il nostro spirito a lasciarsi muovere dallo Spirito Santo. Esercitare la nostra vita a dipendere da Dio e non dalla terra. A reagire al Padre, non alle cose che capitano nelle cose, nei fatti che capitano sulla terra, reagiamo guardando il Padre. Siamo nello stesso tempo figli dell'uomo e figli di Dio, perché le cose e i fatti ci vengono proposti dagli uomini, ma dentro questi fatti e queste cose che succedono sulla terra, noi ci viviamo dentro con uno spirito che viene dall'alto, con una vita che viene da Dio. Nello stesso tempo siamo figli dell'uomo, perché dipendiamo dagli uomini. Io sono qui oggi perché ci siete qui voi, perché mi fate star qui voi. Se voi non ci foste, io sarei da un'altra parte. Io sono in ubbidienza a voi. Sono figlio dell'uomo, dipendo da voi. Però cerco di essere qui anche figlio di Dio, di dipendere da Dio, di ricevere i sentimenti e gli impulsi della vita e le parole e gli atteggiamenti, riceverli da Dio. Nello stesso tempo figlio dell'uomo e figlio di Dio, così come Gesù è nello stesso tempo figlio dell'uomo, e vediamo come tutta la sua vita è in balia degli uomini, dipende dagli uomini nei suoi viaggi, nel suo va in una casa perché lo invitano, va da un'altra parte perché lo chiamano, fa una cosa perché sono lì che lo aspettano, dipende dagli uomini, ma dentro queste situazioni lui ci mette la vita che viene da Dio, figlio di Dio, interiormente. Spirito Santo ci fa proprio vivere da figli di Dio nella situazione umana, nella nostra situazione normale. Ora noi adesso sappiamo un po' di più chi è lo Spirito Santo. È bello saperlo, è importante saperlo, ma è più importante averlo. La vedova e il samaritano lebbroso, guarito, non sapevano nulla o pochissimo dello Spirito Santo, ma si sono lasciati guidare dallo Spirito Santo. Hanno guardato a Dio e hanno voluto dipendere da Dio. E la loro vita è stata subito immersa nello Spirito Santo. Quindi anche noi, credo, non preoccupiamoci, se conosciamo lo Spirito Santo bene, rendiamo grazie a Dio e a tutti quelli che ci permettono di conoscerlo, però sappiamo non è questo. L'importante è viverci dentro nello Spirito Santo, tenerlo nel cuore, uno Spirito Santo, un'aria santa. Perché anche se sapessimo tutto dello Spirito Santo, se conoscessimo a memoria anche tutte le preghiere allo Spirito Santo, ma non è niente, non serve. Che serve al regno di Dio è che noi ci siamo dentro, che lo accogliamo, che ci facciamo portatori di Spirito Santo, che ci lasciamo muovere da Lui. E questo avviene mediante piccoli esercizi quotidiani. di contemplazione, di ubbidienza a Dio. Non per nulla, agli Atti degli Apostoli si dice che lo Spirito Santo viene dato a coloro che li ubbidiscono. Cosa vuol dire che li ubbidiscono? Vuol dire che lo ascoltano e che fanno quel che dice. Ecco, chi ubbidisce a Dio, che rimane in dipendenza da Dio, vive nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo agiva nella vita della vedova e del lebbroso guarito, ha agito in loro. Costiamo con umiltà anche noi davanti al Signore, guardiamo a Lui e lo Spirito Santo agirà in noi. Durante questo l'esercizio adesso, il tempo di silenzio che avete, provate ancora a guardare l'azione dello Spirito Santo nella vedova. Cercate di entrare nel cuore di questa donna e di vedere nel suo cuore quel che Gesù ci ha visto dentro. Provate a guardare il lebbroso guarito e vedere cosa è successo nella sua vita, a vedere come lui ha cominciato a dipendere da Dio e non più da se stesso. E poi passate in un terzo tempo soltanto a vedere nella vostra vita quando avete avuto Spirito Santo, quando siete stati in dipendenza da Dio, quando avete guardato a Lui per poter rispondere all'uomo, quando avete guardato a Dio per poter rispondere ai bisogni dell'uomo. E allora troverete che anche nella vostra vita lo Spirito Santo è stato all'opera e prenderete coraggio per lasciarlo lavorare ancora.